Diario di due imprenditori digitali.
Ciao, sono Daniele Besana, fondatore di WPOK.it, il servizio di gestione per siti WordPress e WooCommerce a modifiche limitate.
Ciao, io sono Marco Gatti, sono un imprenditore seriale e mi occupo di video animazioni, energie rinnovabili e commercio internazionale.
In questo podcast condividiamo le lezioni che impariamo strada facendo, con onestà, trasparenza e tanta voglia di confrontarsi e imparare.
Un dietro le quinte dei nostri business online in cui ti raccontiamo gioie e dolori, successi e fallimenti, obiettivi e risultati.
Aggiornato ogni due settimane di venerdì.
Ciao Daniele!
Ciao Marco! Ciao a tutti, ben arrivati alla puntata numero 110.
Wow!
Apprendo la lode.
110! Beh, no. Bene Daniele, allora domanda di rito, dove sei e come stai?
Sono ad Amsterdam, sto bene, altro che pausa estiva, qui ho fatto un cavolo a luglio, ma agosto si sta... c'è un sacco di carne al fuoco, Marco. Ho fatto gli anni qualche giorno fa, per festeggiare i miei 43 anni mi sono sparato 43 chilometri di corsa. Sono molto contento che anche a questa età ce l'ho fatta, no, e faceva caldo perché... sono partito alle 6:30 che c'erano stati un 15 gradi, però poi la temperatura si è alzata anche qui perché abbiamo avuto qualche giorno con 30 gradi, che in Olanda sai che è abbastanza raro, quindi ho dovuto bere un sacco, tutte le fontanelle le abbracciavo, erano mie, però ce l'ho fatta, dai, alla fine non ho grossi dolori o problemi, quindi sono contento. Tu Marco, dove sei, come stai?
Sto bene, sto benissimo, sfondo giallo, quindi sono sulla terrazza al mare. Si era nuvolato tutto, speriamo che piova, e qui l'acqua è sempre ben voluta. Anch'io mi sono messo a correre, mi sono messo a fare trail running, insomma era un po' che ci pensavo, un po' spinto dal podcast di Lorenzo Maggiani, da 0 a 42, mi sono comprato il giubbottino, quello da trail running, perché qui andando sui monti le fontanelle non esistono. E ho cominciato, ho fatto la mio primo un'ora e un quarto, ho fatto il pian pianino, perché insomma io sono abituato a correre in pianura dove non faccio neanche cavalcavia, quindi e poi all'inizio della montagna il primo pezzo è comunque al 10% di pendenza media per i primi 3 chilometri, quindi l'inizio è bello tosto per la gente non allenata come me. Però mi piace, sono contento, mi sento più tranquillo col mio zainetto, la mia soft flask, che si chiama fiaschetta in italiano, no? Che quindi per bere, quello lì attaccato che puoi bere, e niente, sai che l'ho comprata, non riuscivo a usare, l'acqua non usciva, come si fa, dovevo staccare sto pezzo, non veniva via.
Girare.
No, ma a parte la devi girare, che c'è il tappo, la devi mordere, c'è una sicura extra, per cui devi mordere sto pezzo di plastica, lì ti si libera ancora per poter bere. L'ho scoperto per caso, no? Perché nessuna parte, nessuna istruzione c'era scritto.
Bene, bene, bello.
E quindi una volta a settimana vado sui monti a esplorare, sono tanti sentieri qui, ma anche son tosti, tra salite e discese sono tosti. Mi sarebbe piaciuto qualcosa di un po' più tranquillo per gente di pianura come me, però bello, 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 no? Poi ogni tanto vista sul mare, bellissimo. Bellissimo.
Nella natura.
Carico, un sacco di energia.
Beh, allora passiamo ai ringraziamenti di questa puntata. Ringraziamo lo sponsor Active Power, distributore italiano di Active Campaign, software di email automation che sia io che Marco utilizziamo da diversi anni e che è un po' alla base del nostro business e della nostra strategia per poter raggiungere la persona giusta al momento giusto con il messaggio giusto.
Messaggio giusto, qual è il messaggio giusto? È Digimprenditori, il coupon Digimprenditori che ti permette di avere uno sconto del 10%.
Esatto, il primo anno, anche per chi già utilizza Active Campaign può passare Active Power e quindi avere supporto in italiano direttamente all'Italia, fatture in euro, supporto che va via, che è via ticket, via email, via chat, anche attraverso il gruppo Facebook E quindi ringraziamo Active Power, sponsor anche di questa puntata. Ringraziamo anche i digimprenditori, quindi gli ascoltatori che fanno parte del nostro gruppo Telegram. È un'iniziativa che abbiamo per i nostri ascoltatori e questo gruppo ci si aiuta, ci si conosce, ci si supporta nelle piccoli grandi dubbi e difficoltà di ogni giorno.
Oggi mi hanno chiesto il nome di un avvocato polacco. Anche cosa si riesce a fare nel nostro gruppo.
Bene, allora avanti tutta, obiettivi.
Andiamo noi, finite l'estate, anche se la puntata di Ferragosto, obiettivi come sono andati, lo chiedi a me, Daniele, alla grande, alla stra grande. Due obiettivi, ci diamo due obiettivi. Il primo era finire il libro sulle piattaforme. Sai che facevo questa idea di crearmi la piattaforma, ne parleremo dopo. Il libro Platform Revolution, l'ho letto, l'ho divorato, l'ho finito, e ne parliamo dopo. Oena, e il secondo obiettivo era quello di testare un nuovo tool di Absumo. Come molti digimprenditori sono, come dire, drogato da Absumo e del tool di Absumo. È uscito un nuovo tool legato al mondo del video, quindi dell'animazione, si chiama Deep World, parole profonde, e carino, permette di fare un tuo video, allora tu fai un tuo video, ti metti lì fermo, immobile, e fai 10, un minuto di video, 2 minuti, 10 minuti, fermo immobile, no? Poi muovi un po' la testa, un po' gli occhi, e fine. Dopodiché prendi una voce, mixi le due cose insieme, e lui ti muove la bocca, sincronizzando la voce con le labbra. E quindi ho creato un video di io che parlo in cinese, e l'ho mandato ai miei cinesi per capire l'effetto che fa. Ed è, insomma, allora, è un po' sfocato, come questo, la bocca te la muovono, ma è un po' sfocata. Per cui a schermo pieno, insomma, si vede che è molto posticcia. Però se vuoi mettere la persona in un angolino del video, no? La mia idea era quello di fare le presentazioni aziendali, quindi andare dalle aziende a dire, oh, caro imprenditore, non hai voglia di stare davanti al video perché non sei capace di parlare, palle varie. C'è problema. Oppure vuoi promuovere la tua azienda in Romania e non sai parlare rumeno e vuoi mettere la tua faccia? Ci penso io. Ok? Questa è l'idea, questo è quello che questo tool può fare, quindi apre nuove prospettive lavorative.
Ok, quindi il video di partenza, come hai fatto?
Così, come vedi adesso nel video, cioè tu con uno sfondo abbastanza pulito, ok? Perché se hai lo sfondo pulito poi puoi usare il green screen, puoi filtrarlo, puoi fare delle cose più carine. O se no, usi lo sfondo che vuoi, c'è problema.
E devi muto? Dire qualcosa?
Non devi dire assolutamente niente, devi stare lì, muovere un po' la testa, no? Perché almeno, perché se tu metti la foto, se muovi le labbra, ma sei immobile, sei innaturale, no? Invece segui proprio un movimento, si vede che sei te, e ti cambia, e loro cambiano solo la bocca, quindi si vedono i denti, anche se tu non glieli fatti vedere, è stato la bocca chiusa, e vanno la bocca. Carino e interessante, quindi utilizzando voci anche professioniste, quindi se vogliamo prendere la voce dell'attore, sono io che parlo in cinese, in rumeno, in albanese, adesso dobbiamo spingere sul mercato albanese le energie rinnovabili, e perché no? Secondo me è molto, molto interessante.
Ok, quindi aspettiamo il feedback dei cinesi.
No, i cinesi mi hanno detto, carino che tu l'utilizzi. Avete letto, cazzo, ho fatto un corso di cinese. No, ma io riconosco la voce, non è la tua. E quindi direi 100% win. Ma sai, stare al mare a me galvanizza, lavorare da fuori all'aperto con l'arietta. Cioè a me è l'arietta, no? È tutta un'altra cosa. Che la stessa cosa col ventilatore a casa non funziona, non è la stessa arietta. Oppure alzare lo sguardo e vedere l'infinito, no? La vista che è impagabile.
Quanto ci influenza l'ambiente in cui siamo.
Assolutamente. Daniele, i tuoi obiettivi?
Allora, io mi sono tornato a casa, l'inbox zero sul rotto della cuffia, che ieri sera mi sono fatto, fatto le ore piccole, archiviando email, cancellando, togliendo. Ce l'ho fatta, sono fatto 1000 email, sistemato un migliaio di email ieri sera. E adesso, come sempre, la sfida è mantenerla sta benedetta inbox zero, quindi vediamo fra qualche episodio come va. E il secondo obiettivo, abbastanza ambizioso, era quello di valutare l'e-commerce, perché stiamo valutando di acquisire un e-commerce avviato, siamo entrati nella fase trattativa, poi ne parlo un po' meglio perché c'è tanto da dire su questo argomento e voglio condividere il percorso.
Quindi win o non win?
Allora, valutare l'abbiamo valutato.
Vabbè, avete valutato, avete dato un prezzo, va bene.
Sì, sì, stiamo andando avanti. Siamo in fase...
no? Era valutato.
Esatto.
Oh, win, quindi 4 win, 100%, tutti quanti. Era una vita che non lo facevamo, Daniele. Cazzeggi mostruosi, ci siamo riportati sulla retta via. Una cosa, darsi obiettivi è importantissimo, darsi con una scadenza è importantissimo. Tu hai detto, cavolo, c'ho il podcast, devo fare l'inbox zero, ti sei messo ieri sera, stanotte, sì, a fare inbox zero. Daniele, sai quando io ho testato il tool del video? Adesso non ieri sera, ma ieri.
Ho detto, no, penso cavolo! Ti svegli presto, magari stamattina.
Cavolo, no, devo farlo. E ieri ho detto, no, cosa importante da fare nella giornata è fare questi esperimenti. L'ho fatto ieri mattina, mi è andato via mezza mattinata. Come si chiama il tool? Si chiama Deep World. E se si trova ancora su AppSumo, non lo so, vai su AppSumo, cerca, guarda. Io l'ho preso un po' di tempo fa. Però a volte delle cose su AppSumo rimangono mesi. Daniele, ho acquistato il mio terzo tool su AppSumo. Terzo tool su AppSumo per la scrittura con intelligenza artificiale. Non me ne bastavano due. Però anche questi tool fantastici. Cioè, ieri dovevo fare una mail un po' pesante, nel senso che la situazione in Europa sta degenerando, i costi dell'energia stanno impennando e le mie fabbrichette aumentano i prezzi, ma non è che te li aumentano del 5%, aumentano del 20% dall'oggi al domani. E mi hanno mandato uno scarno comunicato dicendo, caro Marco, allora noi dal primo di settembre aumento 20%. Sì, ma io non è che posso dire ai clienti, guarda, senti, non frega niente, dal primo settembre aumento il 20%, me ne frega se l'hai ordinato anche 3 mesi fa, io ti aumento il 20%, perché insomma, con i costi di energia che sono pompati. E allora ho dato in pasto a due di questi software di intelligenza artificiale lo scarno comunicato e ho tirato fuori una bella paginetta di... Cioè non è poi schiacci e ti arriva la paginetta, no? Io lo utilizzo come suggeritore di cose. Per cui non lo so, c'è il tool per AIDA, no? Per le frasi, quelle, insomma, attention, oppure problem, agitation solve, per creare un po' di cose, e i tool per scrivere le mail, tool, oppure gli dai pasto un articolo, ti tira fuori il titolo, ti fai i titoli, cose pazzesche. Mentre il tool che ho preso l'altro giorno si chiama text.ai, è un tool che crea un sacco di cose. Non so se ne ho già parlato, presente, perché a me capita di parlarne, poi non mi ricordo se ho già parlato nel podcast oppure no, che ti crea testi. Ma ti crea testi da 1500-2000 parole, tu dici invia, aggiungi, lui aggiunge. Ed è interessante, insomma, l'ho provato sulle cose specifiche del valvolame industriale ed è una cagata pazzesca. Ho provato sul video marketing, probabilmente sul video marketing c'è molta letteratura e quindi va... tirato fuori delle robe molto, molto, molto interessanti. E poi ho preso mia figlia, io, c'era il tema, gli ho detto dammi uno dei temi che ti hanno dato. Gli ho messo il tema. Il tema era un tema su un libro che parlava della storia romana, con tutta una serie di domande da rispondere. Oh, c'erano tutte le risposte. Allora, io non so se le sono inventate, perché mia figlia ancora non l'ha letto questo libro. Però gli ho detto, senti, appena finisci questo libro, proviamo. Vediamo come funziona l'intelligenza artificiale. Gli ho detto, però non dirlo a nessuno, non andare a dirlo in giro che l'hai fatto con l'intelligenza artificiale. Ah, Absumo, c'è un sacco di roba. Tantissimo.
Sì. Beh, io ogni tanto, quando ho niente da fare, mi vado a guardare le novità di Absumo. Anzi, cioè, capita molto spesso in realtà, perché spero sempre di trovare quel tool che fa esattamente quello che mi serve, che mi risolve tutti i problemi. Però no, ho trovato un tool interessante un paio di settimane fa, però sai che ci sono le tier, vendono diverse licenze in base a quale tier compri, e c'erano tutte licenze piccole, a me servirebbe una cosa per tanti siti. Allora ho contattato la persona che ha questo software, e mi ha detto, guarda, non ne ho venduto neanche uno, sinceramente io l'ho abbandonato il progetto. Ok, allora era una cosa molto specifica per siti, cioè di un certo
iper nicchia,
per chi fa un po' il mio lavoro, però interessante vedere questo qua, che anche su Absumo non ho venduto neanche uno, io ho abbandonato il progetto, anzi se vuoi me lo voleva vendere. Vabbè, c'è un po' di tutto su Absumo, però anche tante cose interessanti.
Va bene.
Bene.
Mi sono perso nel filo del nostro discorso.
Chiuso il discorso degli obiettivi, entriamo nel modalità racconto.
Cosa abbiamo fatto? Chi vuole? Vuoi iniziare te? Vai.
Guarda, io riprendo il filo di questa cosa dell'e-commerce. Piccolo riassunto per chi si è perso la puntata precedente. Io e mia moglie Anni stiamo valutando di acquisire un e-commerce avviato, è un'opportunità che ci è capitata, un e-commerce che vende cancelleria di high-end di alto livello, sono brand giapponesi, tutte cose carine, le penne, il blocco per le note, il travel notebook, gli adesivi, gli sticker, tutte cose, non roba per ufficio, roba per appassionati di journaling, appassionati di cose carine di questo tipo qua. E siamo andati a incontrare queste persone, sono due sessantenni che adesso la moglie deve prendersi cura del marito che ha qualche problema di salute, quindi sono interessati a vendere. E noi stiamo portando avanti il discorso, siamo arrivati al punto in cui stiamo intavolando un po' l'offerta e soprattutto il tipo di offerta. Ci siamo messi d'accordo su una struttura che si chiama earnout, dove c'è una parte di soldi che viene data subito all'acquisto e l'altra parte che viene data in 2 anni, stiamo parlando di 2 anni come una percentuale del venduto, tenendoci l'Asciura come collaboratrice. Stiamo parlando di 8 ore alla settimana. E abbiamo fatto questa proposta perché adesso il prossimo passo sarebbe, i passi sono questi: abbiamo firmato l'NDA per avere le prime informazioni di alto livello, ci siamo incontrati per discutere e conoscerci un po'. Prossimo passo, abbiamo fatto una serie di domande di follow up a cui hanno dato risposta. Per arrivare un po' più, per entrare un po' più nel dettaglio, il prossimo passo è firmare una LOI, Letter of Intent, una lettera dove si dice che è una cosa che non è legalmente binding, quindi non è vincolante, però dove si dice, insomma, l'intenzione c'è di acquisire con questi termini. Se la fase successiva, che è quella di due diligence, quindi dove si va a analizzare in effetti che tutto quello che è stato detto corrisponde a verità, quindi vincolata al fatto che durante la fase di analisi non saltino fuori problemi, cose che non erano state dette, che potrebbero impattare sia il valore che proprio la trattativa. Insomma, a quel punto puoi anche decidere di non comprare, però ecco, è una, come dice il nome, una lettera di intenti dove dichiari la tua intenzione, e che con una lettera di questo tipo anche il venditore smette di parlare con altri potenziali acquirenti e si dedica a fornire tutte le informazioni che servono a chi sta valutando. Quindi siamo in questa fase dove la lettera degli intenti non c'è ancora, abbiamo fatto appunto la nostra proposta, loro sono ritornati con una controproposta, perché è già una fase di negoziazione, che è la loro controproposta praticamente include una parte pagata subito, un'altra parte che è quello che Mike Rubini accennava l'altra volta del seller finance, cioè una parte di soldi che è come se ti fanno, se il venditore ti fa un prestito. Sono soldi che devi pagare in 2 anni con un certo interesse, loro hanno messo 5% di interesse, pagando ogni mese una rata a loro per completare la parte fissa. E poi sulla parte variabile hanno messo una cosa che è abbastanza, un po' mi ha sorpreso, perché si sono messi un bonus, cioè va bene, una percentuale sul venduto. Se il fatturato supererà del 110% quello di quest'anno, quindi più del doppio, scusa, del 120% addirittura, più del doppio, più un 20%, allora loro avranno un bonus extra. E questo lo hanno giustificato dicendo: così la signora è motivata a veramente aiutarvi a far crescere questa attività. Che è, ho trovato interessante, perché cioè, pare che loro sono estremamente ottimisti se pensano che in un anno questa attività può più che raddoppiare. D'altra parte, sì, non è detto che se raddoppia grazie al lavoro della Sciura 8 ore alla settimana. Potrebbe raddoppiare perché per meriti nostri, o perché decidiamo di spendere di più in pubblicità, eccetera. E quindi si potrebbe prendere una parte di merito che non ce l'ha. Cioè, in realtà noi quasi pensavamo di fare l'opposto, di mettere, cioè, se cresce più del 100%, allora vi diamo al massimo tot. Invece loro si mettono un premio, propongono un premio se cresce così tanto. Cioè, è tutto interessante, perché in mezzo c'è questa persona che gli aiuta nella negoziazione, che trovo, cioè, mi sembra molto brava, perché qualunque cosa diciamo poi la rispiega via email, è molto trasparente, insomma, mi sembra che stia facendo un buon lavoro da mediatore, e però sì, poi si entra in tutti questi dettagli, cioè tutti questi dettagli che sono interessanti. Se l'altra volta giustamente mi dicevi: sì, per una cosa di questo tipo da chi ti fai aiutare? Allora, io ho parlato con il nostro commercialista, che per fortuna, insomma, non è commercialista di paese, se ne intende di merger acquisition, fa anche questo tipo di attività. Ci ha dato molti spunti, lui è interessante, perché lui è molto, molto confidente che a noi la Sciura non serve. Cioè gli fa: ma sì, ma perché vuoi la Sciura per 2 anni, dargli tutte queste percentuali di robe? No, la Sciura 6 mesi, poi via, la paghi a ore quando ti serve. Che è interessante, perché forse in effetti non sappiamo noi quanto avremo bisogno, di quanto ci vuole per capire come funzionano le cose, quanto supporto abbiamo bisogno da lei. Quindi ci sta dando un punto di vista un po' diverso. E poi, come spesso capita in queste cose, ci sono mille modi di farlo, cioè carta bianca, puoi intavolare le cose un po' come vuoi te. Ogni cosa ha il suo pro e il suo contro, quindi va un po', sta un po' a uno cosa, anche un po' alla pancia uno come si sente le cose. Poi abbiamo parlato con un avvocato che segue Merge Acquisition, che non ci è piaciuto tanto, perché, un po' per giustificare il fatto di essere coinvolto, cioè, ha fatto un po' molto leva sulla paura, no? Sull'instillarci, ah, ma questi sono, cioè, come se fossero il nemico, ma qua, attenzione di qua, attenzione di là, facendo però esempi che erano un po' fuori luogo, cioè, questo è un business piccolo che è abbastanza semplice, il che non vuol dire che dobbiamo entrarci senza far valutazioni, però anche fino a che punto vuoi fare le valutazioni, cioè, ci fa l'esempio, ah, se qualcuno li ha denunciati, se un ex collaboratore li ha denunciati, cioè, dipendenti non ce li hanno, ex collaboratori non sono saltati fuori fino adesso, insomma, si valuterà anche quello, però erano, se vendono in Russia non si può più vendere in Russia, se vendono i container in Russia, no, i container in Russia, cioè, non li vendono, è inutile prendere questi esempi qua, che sono un po' fuori luogo, per cui non ci ha convinto tanto. Che altro dire? Sulla parte logistica, che ti dicevo, è il grosso punto interrogativo, perché la logistica non la conosco, continuo a non conoscerla, però abbiamo trovato un fulfillment center che ci ha accettato, insomma, ci ha fatto un'offerta dicendo che, insomma, andiamo bene per le loro modalità operative, e domani abbiamo un'altra call con loro per andare un po' più nel dettaglio. Però sembra che, insomma, ce ne sono tanti di questi fulfillment center, in qualche modo si fa. Piccola nota, ho provato a parlare con un po' di persone che sono esperte di e-commerce, con grande sorpresa, sarà che io, insomma, io sono nel giro del digitale, noi siamo nel giro del digitale, Marco, quindi conosciamo esperti di e-commerce, però della parte digitale. Quindi, quando gli dicevo logistica, ah no, io logistica no, io mi occupo di digital, io... advertisement, tutte queste cose qua, però a parte di spedire sti pacchi, ho fatto fatica a trovare qualcuno che abbia proprio esperienza diretta. Mi sono fatto una bella chiacchierata con un digimprenditore che è quasi il mio compaesano, Daniele Mosca, che saluto, ciao omonimo, che è uno che ha un e-commerce di abbigliamento, insomma, bello grosso, con anche 5 negozi fisici in diversi paesi, quindi una struttura bella... bella avanzata e una bella chiacchierata. Ecco, lui sì che è uno che ha le mani in pasta in queste cose, anche se è un ordine di complessità diverso da quello che stiamo affrontando noi, però ma mi ha messo allerta sulle varie sfide che hai quando hai a che fare con prodotti fisici e pacchetti e insomma tutta la parte del mondo reale. Nei prodotti.
Bene, Daniele, complimenti. Io pensavo che la Shura 8 ore l'avessi presa per la logistica. Continuava lei a fare la logistica.
No, invece, quello l'hanno detto subito. No, fanno, cioè, qua chiudiamo la...
che dice che due palle. Cioè, vogliamo, no. Scusa, cosa dovrebbe fare la Shura per 8 ore per 2 anni?
Allora, una parte di consulenza sull'attività, potrebbe gestire i fornitori, gestire i contatti che ha,
boh.
Fare strategia, una parte di eventi fisici.
No, paga la ore, scusami, a questo punto. Cioè, fornitori ti conviene poi gestirli te, pian pianino. Perché lei dice, sì Ciccio, allora aumenta i prezzi, intanto i prezzi si aumentano, poi mi fai pagare il 10% su questa Poste Pay, no? Poi, un'altra cosa, tu hai firmato l'NDA e ne parli liberamente nel podcast, certo non sei andato nel dettaglio, quindi sono molto generico su questo va bene, dai, era solo una piccola frecciatina.
No, vabbè, poi... sono attento, comunque non dico nomi cifre, no. Poi non lo so se... Oddio, mi fa venire il dubbio adesso.
Rileggiti l'NDA. E poi la Shura, il bonus al 120%. Allora, potrebbe essere... Due commenti mi vengono in mente. Il primo... è che magari è un trucco per farti dare queste 8 ore alla Shura. Guarda, la Shura è interessata, invece a un certo punto sarà presa da altro. E quindi te la vendono come, guarda, tu questo buono al 120% perché la Shure è interessata a far andare, che può anche essere, se è una cosa che comunque
Lei
hanno
sa che si
creato,
può.
sì, probabilmente se è una cosa che hanno creato loro, ci ha messo passione, insomma, adesso non credo siano quegli imprenditori seriali, poi mi sbaglio, che hanno avviato 150 e-commerce solo per poi venderli. Sembra,
No,
da
no, no,
quanto ho
esatto.
capito, era la loro passione, era la loro vita, quindi ci sta che vogliono vederlo crescere e non deperire in mano a un italiano e un indonesiano. Invece, l'altra cosa che è la tua natura da brianzolo. Allora, quando hai il bonus
Interessante.
al 120% e tu invece volevi cappargli, dargli un massimo di premio che gli volevi dare? Allora, questa è una mentalità che avevo anch'io. In realtà, cioè, più guadagni e più dovresti essere disposto a dare soldi alla controparte. Cioè, il problema è il contrario, il problema è quando tu guadagni poco. Mi sembra un po' i miei polacchi, no? Ah, ma Marco, ma tu guadagni troppo. Ti devo ridurre le commissioni. No, sei un coglione. Cioè, se io guadagno, prima di tutto perché ti faccio vendere e quindi guadagni anche te. E quindi dovresti darmi dei premi di produttività. Cioè, allora guarda, no, a fine anno, ma io ti ho dato 100.000 euro. Cavolo, è tanto. Cazzo, ma io che valore ti ho portato? Ti ho fatto guadagnare 1 milione di euro? Me ne hai dati 100? Cacchio. Cioè, dovresti essere contento, no? E guarda, ma se l'anno prossimo fai di più, cacchio ti do di più, no? Perché comunque io, ma in questo caso la Shura, cioè tu prendi una parte di un guadagno. Ora, se tu hai guadagnato 100 e gli dai 10, dico delle cifre a caso, tanto c'è un NDA sotto, no? Tu hai guadagnato 100 e 10 le devi dare a lei. A chi se ne frega, cazzo, c'è in tasca, ce n'hai 90. Se invece di 100 ne guadagnate 1000 e gliene devi dare 100, cacchio, però ne hai 900. Ok?
Sì.
È un po' come i miei collaboratori che ho per le energie rinnovabili. È vero che io laddove ho il collaboratore guadagno meno, perché una parte la devo dare al collaboratore. Cacchio, però se io guardo che invece di X collaboratori ne ho 10X, cioè alla fine io guadagno molto di più. In termini assoluti, in termini relativi guadagno di meno sul totale, perché una parte devo dare,
Sì.
ma in termini assoluti guadagno di più. Cioè, poi alla fine te deve interessare la pagnotta che porti a casa e ti deve interessare, vabbè, un progetto, farlo crescere, evolvere, perché lì si scatenano tutte delle dei premi per il fatto di voler far evolvere il business al di là del guadagno, no? Quindi una cosa un po' più mentale, psicologica. Quindi io non ne vedo nessun problema al bonus al 120%. Poi è chiaro, se il merito è tutto tuo e non della Shura, ti girano le balle. Però, da come me l'hai detto, io metterei, senti Shura, tu ti rendi disponibile per almeno 2 anni a farmi consulta, io ti pago 50-100 euro all'ora la tua consulenza. Quello che è. Perché
Sì, che è esattamente, sì, che è quello che proponeva
all'inizio
il commercialista, sì. Vai.
ne avrei più bisogno, ma poi pian pianino che prendi in mano il tutto, cioè come mi devo comportare con questo fornitore che mi ha detto questo, che è successa questa cosa? No? Tu hai avuto esperienza, certo, te lo dice, cioè la volta dopo che ti ricapita hai anche di più esperienza te, no? Sei nuovo e quindi avrai meno bisogno di queste informazioni.
Sì, guarda, per controbattere quello che dicevi, perché come dicevo prima, cioè in realtà ogni cosa c'ha pro e contro, non si scappa.
Certo.
Il discorso è, se adesso fai 100 con 30 di utile, domani fai 300, però per fare 300 stai facendo un sacco di pubblicità e l'utile è
Ma
zero,
infatti
per
tu lo
esempio,
devi mettere,
perché
ma
devi dare
infatti
il
tu,
perché devi dare la percentuale?
ma infatti tu lo devi farlo sull'utile questo ragionamento. Cioè, se
E
io raddoppio l'utile, non se io raddoppio il fatturato.
anche lì bisogna definire bene, cioè ci sta definendo bene che cos'è l'utile, perché se io mi prendo, cioè senza includere il mio stipendio, se faccio spese di viaggi, eccetera, cioè definire bene che cosa sono, come definiamo l'utile, insomma. Tolte le spese, i benefici che ha che uno può tirarsi fuori dall'attività.
Quello te lo dirà il commercialista, quel robaccela. Quindi, cioè, costi meno, cioè, una serie di costi meno una serie di spese. Cioè una serie di ricavi meno una serie,
va definito esattamente quali sono le voci di spesa che vanno tolte.
Assolutamente, sì, ma sembra che dall'altra parte loro abbiano un consulente tosto, no? Perché sentire due amatoriali, imprenditori amatoriali, parlare di NDA, LOI, non è a tutti i giorni, no? Quindi probabilmente loro hanno un consulente. Io, se insistono su questo premio per stare dentro, allora uno, Assura la terrei a chiamata, no? Nel senso, te rendi disponibile per 2 anni, fissiamo un tot all'ora per le tue consulenze e io ti chiedo le consulenze quando ne ho alla bisogna, ok? Poi ho tanti guadagni, ti posso chiedere tante consulenze e puoi anche giocartela. Trovi, cresci tanto, porti all'interno una persona che magari non ha più bisogno della consulenza della Shura. Mm-hmm. Cioè le evoluzioni sono infinite. E quindi vai avanti con la tua trattativa, questo è quello che mi sento di dirti. Quindi non fare troppo il brianzolo, il brianzere, finché ci sono guadagni va bene, distribuire i guadagni, anzi...
Se ci sono poi, perché qui dar per scontato che le cose raddoppiano, non lo so, tanto ottimismo, chi lo sa.
Allora, Daniele, io da un punto di vista macroeconomico la vedo male la situazione, male, perché i costi, i prezzi stanno salendo alle stelle, ma gli stipendi no, quindi la gente avrà sempre meno soldi per fare acquisti e dovrà... per riversare la maggior parte del proprio denaro su bisogni primari. Quindi l'agendina giapponese strafiga forse. Poi magari hai un mercato, un target di gente ricca, che cacchio te ne frega, quelli che spendono e spandono, anzi raddoppi i prezzi, acquistano lo stesso e aumenti i margini, ma chi lo sa. Chi lo sa, però potresti fare una piattaforma di scambio.
Ecco, parlaci della piattaforma. Parla che tu continui a dire piattaforma, però intendi marketplace.
Ascoltami, le chiamano platform, Networked Markets. Il libro è The Platform Revolution, How Networked Markets Are Transforming the Economy and How to Make Them Work for You. No? Quindi la rivoluzione delle piattaforme, come i mercati di network stanno trasformando l'economia e come farlo lavorare per te. No, questo è un libro un po' datato, nel senso che sia del 2017-2018, ma in questo campo le evoluzioni sono velocissime, però insomma mi ha dato tutta una serie di spunti di riflessione, perché non avendo lavorato in quelle che io chiamo piattaforme, marketplace, e un po' di spunti. Allora, il concetto si parte dalla rivoluzione delle piattaforme, cioè queste piattaforme stanno rivoluzionando il mondo, no? Adesso ci abbiamo Airbnb, Facebook, Twitter, Uber, Google, cioè sono tutte piattaforme, no? Adesso noi, soprattutto noi digitali, viviamo di piattaforme e all'interno delle piattaforme. Queste piattaforme hanno conquistato il mondo, hanno rivoluzionato il mondo, hanno rivoluzionato l'industria, hanno rivoluzionato il modo di fare business. Guarda Uber, ok? Quindi è il futuro, no? L'evoluzione del futuro. E quindi un'altra cosa intrinseca di queste piattaforme è che non producono nulla, a parte utili, laddove sei bravo, cioè non hanno produzione, quindi non hanno, cioè si limitano a fare a combinare il matching tra potenziale utente da una parte e potenziale fornitore dall'altra. Quindi facilitano transazioni finanziarie, sociali, svolte a creare valore. Sono dei facilitatori di connessione. Questo è quello che fanno i marketplace. Questo è quello che fa Airbnb, no? Airbnb non è che ti vende una ti mette in contatto con un host. Quello che fa Facebook, no? Quello che fa Uber. Uber non è che ha le macchine, non è che ha gli autisti. Ti mette in contatto con un autista e fa da intermediario. Quindi le piattaforme non possiedono assolutamente alcuna risorsa che crea valore. Ok? Questo, dall'altra parte, cosa permette? Permette anche di una crescita pazzesca, veloce del business rispetto a un business reale. Cioè, se io fossi Uber e avessi tassisti, devo comprare un sacco di taxi. Invece così, cioè, io posso passare da 100 a 1000 senza grossi problemi, senza grossi investimenti. Quindi, da un punto di vista di scalabilità e di crescita, sono il massimo. Il potere di queste piattaforme è tutto centrato nel network che creano, quindi nel network di unione di persone, tra, quindi delle connessioni che tu puoi. Quindi fare una piattaforma di successo vuol dire fondamentalmente fare qualcosa che crei connessioni, non che venda. Cioè, la mia idea era fare una piattaforma per vendere i pannelli fotovoltaici in tutto il mondo, in qualche modo. In realtà, se io volessi passare a fare la piattaforma, non dovrei prenderla come una vendita, quello che sto facendo adesso. Quindi non è uno strumento che mi aiuterebbe a espandere il mio business, a farlo crescere. Sarebbe una trasformazione completa, cioè dovrei completamente trasformare il business. Poi, insomma, il libro parte tanti aspetti, no? Quindi come disegnare una piattaforma, quali sono le chiavi perché una piattaforma, gli elementi su cui spingere perché una piattaforma sia di successo, quali sono come lanciare una piattaforma, insomma. Parla di tante cose molto interessanti a chi è interessato. Adesso io mi focalizzavo su quello che serviva a me, no? Parla delle modalità con cui fare soldi con una piattaforma. Ok? Mm. Quindi tu puoi, non so, chiedere una fee per ogni transazione che succede sulla piattaforma. Oppure chiedere una fee per accedere alla piattaforma, no? Però tutte queste cose sono un po' di ostacolo perché la gente utilizza, cioè le piattaforme funzionano quando c'è tanta gente che le utilizza, quindi tanti sia clienti che fornitori, da tutte e due le parti. E quindi devi fare in modo di non creare dei blocchi, cioè perché la piattaforma ha tanto successo, più gente, più interazioni, più connessioni, più networking viene fatto. Oppure puoi chiedere soldi per dei servizi aggiuntivi, no? LinkedIn. No, LinkedIn è gratuito, lo puoi utilizzare se vuoi. Delle funzionalità premium, tu paghi. Ok. Oppure quello che forse è più legato a me, lo chiamano Charge for Better Curation, no? Quindi offri sempre un prodotto premium, ma customizzato, cliente per cliente, e gli fai pagare di più a questi clienti. Questo sarebbe forse l'unica modalità che mi può sovvenire. Certo che far pagare il cliente per accedere ai dati ti blocca i clienti. Fai pagare il fornitore per mettere i dati nella piattaforma, ti blocca i fornitori. Perché se tu hai pochi fornitori...
Sì, la grossa sfida è sempre quella. Raga, cioè devi avere...
la sfida è tenere...
Tanta offerta, tanta domanda...
No, comunque c'è per ogni piattaforma un rapporto... tenere un rapporto tra ideale, che poi te lo devi trovare, e quindi tu devi spingere da un lato o dall'altro questo, no? Cioè, facciamo l'esempio anche nel mondo dove la gente si va a incontrare, no? Però adesso non parlo di Tinder, ma parlo anche di Tinder. La gente si va a incontrare, certo che se sono solo maschi, no? Certo, ci sono piattaforme omosessuali, quelle robe lì. Però sulle piattaforme eterosessuali, se ci sono solo maschi, cioè la gente viene, vede solo maschi, esce e non rientra più. E quindi devi incentivare l'altra parte. Ok? Come quei bar, non so, che incentivano le ragazze a entrare, no? Tu sei una ragazza, vieni gratis, per te bevi gratis. Perché? Perché così ci sono ragazze e fai pagare l'altra parte. Insomma, sono tutte queste cose poi si parla di apertura, quanti dati devono essere aperti, quanto devono essere chiusi, di governance, delle regole, leggi che tu devi fare, insomma, le metriche da utilizzare, le strategie, insomma, fa tanti esempi, tante cose molto, molto interessanti. Ho il dubbio se è proprio quello che voglio fare io, cioè, nel senso vorrebbe proprio cioè, non ho dubbi se possa essere di successo oppure no, secondo me c'è nel mio caso, quindi far incontrare domanda e offerta. Il mio dubbio è che nel momento adesso io ho accesso ad alcuni fornitori, ho accesso a tanti clienti perché faccio marketing e faccio il matching, prendendo un gain per fare il matching. Perché io ho delle informazioni dai fornitori che il cliente normale non riesce ad avere. Ok? E quindi lì aiuto ad avere il miglior prezzo. Se io dovessi fare piattaforme, la piattaforma, disintermediare il tutto, il mio margine non c'è più. Non ho più il controllo. Cioè, se io metto il contatto, il cliente A, con il fornitore B, poi loro fanno tutto per i fatti loro, io come faccio? Posso anche concordare, tu mi paghi la X per cento, ma poi non ho più il controllo. No? Un po' come Fiverr, no? Ti è mai capitato di prendere, lavorare con qualcuno su Fiverr, poi gli senti, facciamo noi. Airbnb, hai affittato
Ah
una
beh,
casa
infatti,
e
è un classico raggirare le piattaforme poi, sì.
Quindi hai affittato casa, ci vuoi tornare l'anno dopo, ti metti d'accordo direttamente col proprietario che comunque l'hai visto, cioè, no? Dice, senti, vai, veniamo io, l'anno prossimo facciamo io e te. E comunque le piattaforme si fanno pagare ben benino, cioè, non è che
Però
si
Marco,
ciucciano l'1 o il 2%, no? Il 10-20%.
una cosa, perché so che in passato tu dicevi che in realtà sì, i produttori non vogliono parlare direttamente con l'utente finale, cioè a loro sta bene che ci sei tu in mezzo, che anche per un discorso di lingua, cultura, eccetera, che fai la parte di trattativa.
Sì, poi dipende, cioè, il mio mondo reale, non è un mondo digitale dove, insomma, ci sono tutte delle sfumature nel mezzo, e quindi c'è quella cosa in più che riusciamo a dare. Però comincio ad avere il dubbio che forse la piattaforma, cioè, non è esattamente, oppure creare una specie di piattaforma ma da far utilizzare solo i miei clienti, quindi fornitore sono io e gestisco io. No, i miei clienti usano la piattaforma per accedere ai dati, ma non sanno chi è il fornitore. Insomma, comunque è interessante studiare, capire tutte queste cose. E poi, semmai creo una piattaforma per mettere in contatto chi fa agendine giapponesi con i clienti di tutto il mondo. Oh. Tac. Sei chi viene, ti dico, no. Insomma.
Sì, ma
C'è
ok.
tutto un mondo, tante sfide da tenere presente, tante cose, libro interessante, ringrazio Digimprenditore che me l'ha suggerito, Fabrizio, insomma mi ha aiutato a chiarirmi le cose prima di mettermi a fare chissà che cosa, a fare la piattaforma, poi insomma forse meglio prima capire le potenzialità delle cose che succedono.
Sì, scusami, te lo dico, mi fa un po' specie quando prendono come esempi Uber, e queste mega realtà, poi, cioè, in realtà hanno investito un sacco per creare equilibrio fra domanda e offerta, e ancora oggi tante
No,
di queste realtà non generano utili, quindi non
infatti
so.
poi c'è tutto il discorso del finanziamento della piattaforma. La stessa Amazon è andata a 18 anni, 17 anni in perdita, okay, però hanno avuto grandi finanziamenti, non generano profitti, ma stanno distruggendo, variando, completamente, trasformando completamente il mercato. E assolutamente sì. Beh, ora io lo farei per il puro guadagno, non per filantropia, una piattaforma sui pannelli fotovoltaici. Cioè, dovessi pensare a fare una piattaforma per aiuti umanitari, sarebbe tutta un'altra cosa. Però in questo caso parliamo pure di business puro.
Ok.
Siamo andati lunghi, io ho tonnellate di cose da raccontare, Daniele.
Sì, anch'io ne
Sì.
avevo tante altre, Marco. Questo Ferragosto ci ha portato tante, tante idee, tante cose. Dobbiamo raddoppiare le puntate, Marco. Ad agosto tutti si fermano, noi invece
Agosto,
raddoppiamo le
noi
puntate.
ci siamo fermati a luglio, però
Sì, infatti.
diciamoci
Infatti,
la
a
verità.
luglio non si sapeva più cosa raccontare. No, eh sì, dobbiamo tenerci un po' di cose per la prossima volta. Poi io mi scuso se mi sono dilungato un po' riprendendo il discorso dell'e-commerce. Vabbè, capite che per me è l'osso, come dici tu, l'osso nuovo, per cui no, ci sto dedicando parecchio.
Anch'io c'ho un bel osso nuovo. Prossima puntata da osso, facciamoci le ossa.
Abbiamo già il titolo, bene.
Va bene, Daniele, ci diamo obiettivi importanti.
Ma oddio, se proprio dobbiamo. Allora, io in realtà, vabbè, questa cosa qui con l'e-commerce, sì, considera che fra 2 settimane partiamo per l'Indonesia, per 2 mesi e mezzo. Quindi per forza dobbiamo chiudere almeno la parte di letter of intent. Prima della partenza. Quindi metto come
E
obiettivo numero uno.
come fai a gestirlo dall'Indonesia l'e-commerce con la
Ah no, ma
scadenza? Vabbè.
se partiamo a gennaio, per cui è
Ascoltami, ma
ben
visto i problemi di gas, di consumo di energia, di riscaldamento, ti conviene tornare verso marzo-aprile?
in
Lasciati la
effetti,
porticina aperta. Lasciati questa porticina aperta, vedi come butta. Vedi come butta. Ma io un
Sì, sposterò
pensierino
il
ce lo
volo.
farei.
Sì, comunque obiettivo numero uno, appunto, lavorare su questa lettera da fare. E obiettivo numero due è pubblicare, tornando a bomba su Tokay, dobbiamo pubblicare un nuovo expert roundup sul tema delle newsletter, il ritorno delle newsletter.
Bravissimo. Allora, Daniele, io ho
Marco?
due obiettivi, ma non volevo spoilerare, cioè nel senso volevo raccontarlo sto puntata, ma siamo andati lunghi, volevo raccontare. Allora, primo obiettivo è, insomma, ne ho parlato che voglio provare a vendere le strategie di video marketing. Okay? Quindi uno dei test, una delle prove è quello di prendere tutta la fan base, tutti i contatti che abbiamo. E chiedere a loro se sono interessati al video marketing, quindi almeno creare 3 mail, creare un'automazione con Active Power ed Active Campaign e vedere se riusciamo ad avere dei feedback, se c'è interesse a fare questo. Quindi 3 mail per strategie di video marketing. E il secondo è finire, perché già ho iniziato un libro, sto leggendo un sacco di libri in questo periodo. Vado in spiaggia la mattina presto e la sera quando ho finito metto lì il libro, fantastico. Nel libro sul cervello, adesso non dico di più, finire il libro sul cervello, ma ne parleremo la prossima puntata. Il mio nuovo osso.
Il nuovo osso è un cervello.
Esatto. Assolutamente sì. Va bene, Daniele, allora.
Ok.
Non ci resta che salutarci, salutare i nostri digimprenditori, cari digimprenditori. Riprenderemo a settembre a fare anche le puntate extra, le interviste. Se ci volete suggerire delle interviste da fare a degli imprenditori di successo delle tematiche, fatecelo sapere, info@digimprenditori.it. Comunque nelle note dell'episodio trovate tutti i modi per poterci contattare e così vediamo di riprendere anche con le interviste ai digi imprenditori. gli approfondimenti dei Digimprenditori.
Bene, allora a tra due settimane. Ciao ciao!
Ciao ciao!
Ricordati di iscriverti al gruppo Telegram per conoscersi e confrontarsi con altri Digimprenditori e di iscriverti al nostro podcast per non perdere le prossime puntate.
Lascia una recensione su Apple Podcast, Spreaker o le altre piattaforme di podcast. Facci sapere cosa ti è piaciuto e cosa non ti è piaciuto. Ben vengano i tuoi suggerimenti sulle tematiche affrontate.
Ringraziamo il nostro editore YouMediaWeb.
Se vuoi contattarci vai su digimprenditori.it oppure trovi i nostri dati nelle note dell'episodio. A presto!
Ciao!